E questo secondo studio riguarda sempre una caratteristica dell'opera dello Spirito Santo, e lo potremmo chiamare è lo Spirito che vivifica. Qualcuno di voi aggiunge, e la carne non giova a nulla. Questa è la continuazione di quel versetto. È lo Spirito che vivifica, la carne non giova a nulla. Prendiamo un versetto subito, in Giovanni, capitolo 6, verso 63. Quando Gesù ebbe a dire queste parole meravigliose, capitolo 6, verso 63. Aveva appena finito di dire questo parlare un po' duro, questo vi scandalizza, diceva Gesù, chi lo può ascoltare? Poi aveva detto, voi vedete la situazione così com'è, la vedete nel mondo visibile, e quindi vi sembra quasi che io sono un po' estremista, un po' esagerato, non capite l'importanza, la forza di quello che sto dicendo, ma cosa succederebbe se vedeste realmente la dimensione spirituale? Allora forse mi prendereste un po' più sul serio, voleva dire Gesù. Ma credo che non abbiamo bisogno tante volte di dimostrazioni incredibili, vogliamo credere senza vedere, vogliamo avere questa beatitudine di credere prima di vedere. E quindi Gesù poi continua, verso 63, è lo Spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono Spirito e vita. Gloria al Signore. Le parole che Gesù ci rivolge sono Spirito e vita. E questo è qualcosa che già cominciamo a legare con quello che dicevamo ieri. Le parole di Gesù sono Spirito e vita. Non sono pensieri e vita, non sono ragionamenti e vita, perché poi sarebbero ragionamenti e morte. Ragionamenti e confusione, idee e insicurezza e incapacità di capire, ma le parole di Dio sono Spirito e vita. Cioè qualche cosa che dicevamo ieri raggiunge la nostra realtà spirituale e si trasforma poi in una vita. E questo è importante, è una cosa da capire più profondamente, cercheremo di vederlo in questa opera meravigliosa che lo Spirito fa di vivificare. Quindi la carne non giova a nulla, come a dire che anche nella carne addomesticata, non la carne in scatola, quella addomesticata, non c'è la possibilità di compiere il bene. Questo è difficile da recepire. Perché? Perché ci siamo così presi tanto cura della nostra carne, l'abbiamo allevata con amore, l'abbiamo curata, l'abbiamo circondata di affetto, l'abbiamo educata, l'abbiamo fatto diventare spirituale, l'abbiamo portata alla scuola del Galateo, abbiamo sviluppato un grande controllo della nostra carne, cioè di quella energia umana, caratteristica del nostro corpo umano, ma la carne non giova a nulla. Qua qualche vegetariano farebbe grida di gioia, ma non ha a che fare con la dieta, non ha a che fare con l'alimentazione, ecco, non possiamo approfondire, ma se voi studiate carne, proprio è quella parte del corpo, se volete, quella parte della nostra identità, cioè noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo, il nostro corpo ha questa energia che si chiama carne, che ancora non è redenta, e fino alla fine le spinte della carne saranno delle spinte che sentiremo, se no dobbiamo morire per non sentirle, ma non credo che sia una soluzione per alcuni di voi. Dicevo, la carne fa parte di questa natura che ci portiamo nel nostro corpo, nel nostro essere fisico, ma che è la natura considerata più forte tante volte. Ma qui la parola di Dio ci comincia a smontare queste certezze e ci dice che la carne non giova a nulla, anche quella più addomesticata, anche quella più abbellita, anche quella più irreligiosita. E infatti tutta questa certezza porterà l'Apostolo Paolo, se voi conoscete un po' questo versetto che sembra un po' controverso, questa parte della scrittura che sembra filosofia pura, alla fine di tutta questa dissertazione Paolo dirà: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Come a dire, mi sono accorto di avere un corpo che anche se è ben vivo, è causa di morte, come a dire mi porta lontano dalla legge di Dio che io vorrei osservare, vorrei mettere in pratica, ma vedo nella mia carne, nel mio corpo un'altra legge, un'altra forza che non riesco a imbrigliare, non riesco a controllare e non mi porta a compiere la volontà di Dio, anzi mi ostacola. Paolo si era reso conto che la sua carne, il suo corpo lo ostacolava nel servizio a Dio e aveva scoperto qualche cosa di grande. Però se lo leggiamo subito in Romani al capitolo 8, dicevo che parleremo molto di questa lettera ai Romani, dopo aver esclamato misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte, va al capitolo 8 verso 1: non vi è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita, o vivificante se preferite, in Cristo Gesù mi ha liberato, affrancato dalla legge del peccato e della morte. Questa è la rivelazione più grande. Questa è la rivelazione più grande che possiamo avere quando ci accorgiamo che la nostra carne non va poi tanto bene, perché fino a che non ce ne accorgiamo, allora siamo carnali con tutto il cuore e cerchiamo di fare le cose di Dio con la nostra carne, cerchiamo di smuovere le montagne, ma alla fine non smuoviamo neanche noi stessi, altro che le montagne. E c'è un momento, dicevamo ieri, che dopo esserci affaticati molto con energia carnale, se siamo umani, e siamo umani, arriveremo a un esaurimento, come minimo, di energie, cominceremo a dire ma cosa sto facendo, dove sto andando, cosa sto costruendo, cerco di fare qualche cosa e non mi riesce, cerco di cambiare, di fare, ci sarà un momento in cui cominceremo ad andare in crisi, perché vero è, questa è una rivelazione grande, lo Spirito Santo, come diceva questa mattina Roberto, è Lui che ci convince di peccato, in quel momento veramente sentiamo, comprendiamo che tutti i nostri sforzi, tutte le nostre energie, tutta la nostra vita è un panno sporco davanti a Dio, ma sembra che poi ce lo dimentichiamo. Un miracolo meraviglioso della nuova nascita, dopo aver ricevuto questi tesori, sembra che poi invece ci dobbiamo arrangiare con le nostre energie, sembra che poi dobbiamo andare avanti, vabbè. Abbiamo ricevuto la grazia, però ora dobbiamo essere carnali. Dice, ora dobbiamo raggiungere la perfezione non più per la fede, ma per la carne. È un errore umano. Anche i Galati vi erano caduti. E i Galati non è che fossero degli stupidi, ma anche loro avevano iniziato con questa chiara consapevolezza della grazia di Dio, di questo dono meraviglioso. Ma poi avevano detto, ok, il dono l'abbiamo ricevuto, ora però dobbiamo raggiungere la perfezione con gli sforzi umani. E Paolo li avverte, state attenti, perché lì non raggiungerete niente, lì non raggiungerete niente. La carne non giova a nulla. Il comandamento della legge, allora, dirà infatti più avanti l'apostolo Paolo, può essere adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. È strano, tante persone vi diranno ma che spirito è spirito, qua bisogna fare così, bisogna imporsi le cose, bisogna essere rigidi, bisogna... Non è questo, la legge veramente la può adempiere solamente chi cammina attraverso lo spirito, non ci sono altri mezzi. Non ci sono altri sistemi, all'esterno forse sembreremo degli adempitori della legge, addomesticando la nostra carne, ma di dentro che cosa succede? E sta succedendo un macello, a proposito di carne, veramente intorno a noi, perché? Perché purtroppo siamo stati in tanti a cercare di raggiungere la perfezione attraverso la carne, attraverso degli sforzi, delle imposizioni, delle leggi ancora più dure, come se già le leggi di Dio non fossero abbastanza dure da mettere in pratica, e anziché magari di scoraggiarci e di capire la potenza di Dio, ci siamo creati delle leggi ancora più forti, ma queste non ci hanno liberato, ci hanno stressato. Solamente chi è guidato dallo Spirito, che cammina secondo lo Spirito, può adempiere la legge. Prima però di andare un attimo a comprendere cosa significa camminare secondo lo Spirito, occupiamoci un altro momento della carne. Non voglio sembrarvi così, non voglio stimolare il vostro appetito, magari già avete fame, sì, già c'è un poco. Nella tua carne, come nella mia carne, non troverai niente di buono dal punto di vista spirituale. Ci sono infatti degli atteggiamenti che secondo il mondo sono buoni nella carne e che anche servono. Ci sono quegli atteggiamenti che l'apostolo Giacomo lo chiamerà terreni, carnali, diabolici. Quelli li troveremo senza dubbio nella nostra carne, e se li amplifichiamo certamente non sarà per opera dello Spirito Santo, ma sarà per opera di altri spiriti, di altre forze. E allora abbiamo bisogno di comprendere che nelle nostre forze carnali, nelle nostre forze umane, non c'è niente di positivo, non c'è niente di buono. Fino a che non lo comprenderemo, non saremo neanche indotti a scoprire quello che Dio ci ha dato in cambio. Perché diremo: Dio, Dio, però sotto sotto sono forte, ce la faccio, sono più capace degli altri, sono più puro, sono più intelligente spiritualmente. Fino a che non comprendiamo che nella nostra carne non abita alcun bene, non scopriremo questo tesoro che Dio ha messo in noi. Cioè, questo tesoro è in noi ma resta inutilizzato, perché è come se il Signore ci aspettasse: te la vuoi sbrigare da solo? Vai, vai, cammina, galoppa, galoppa, e poi cadrai. Ma non che Dio è messo là, dice: te l'avevo detto. No, Lui soffre a vederci galoppare sulla forza della nostra carne, perché sa che questi cavalli non ci porteranno lontani. Sapete, se fossimo di questo mondo potremmo cavalcare bene fino alla fine il cavallo della vendetta, il cavallo dell'odio, il cavallo del risentimento. Ci sono persone che vivono in questa maniera. Ma noi di dentro abbiamo un'altra realtà. Quindi se ci mettiamo a cavalcare su questi cavalli, ci sarà un momento in cui ci troveremo in posti strani. Dice: ma chi mi ci ha portato? Ah, chi ti ci ha portato? Non certo io, ti dirà lo Spirito Santo. Quando cavalcavi sul tuo risentimento, anche se dicevi: nel nome di Dio ti farò vedere, ti dimostrerò, ti farò vedere che io sono più intelligente di te, che sono più capace di te. Cosa stavi cavalcando? Stavi cavalcando la tua carne. E allora, se tu fossi stato una persona carnale, perché noi abbiamo la carne, dirà l'apostolo Paolo, ma non siamo nella carne, non possiamo fare uno studio approfondito, ma l'apostolo Paolo è chiaro: abbiamo questa tendenza carnale, ma noi non siamo nella carne. Se noi fossimo nella carne, potremmo usare la carne come energia propellente e correre fino alla nostra vita, spinti dall'orgoglio, dall'egoismo, dal desiderio di potere, senza accorgerci di niente, perché abbiamo solamente quell'energia, l'energia terrena, carnale, diabolica. E tante persone si danno a questa energia e cercano di mettere quanto più benzina possibile per forse conquistare tutto il mondo, anche se perderanno la loro anima, la loro vita. E a che cosa vale allora conquistare tutto, quando siamo stati destinati a un destino di gloria e Dio vuole insegnarci a regnare fin da ora? Ma tante persone cavalcheranno la loro carne. Un cristiano è qualcuno che, anche se ha la carne, infatti è strano, molti si meravigliano che dopo la conversione hanno ancora le tendenze carnali. Dice: ma com'è possibile? Ancora c'ho le stesse spinte negative di prima. Ma sei normale? Se non le hai, c'è qualcosa di preoccupante. Allora dicevo, il cristiano è qualcuno che ha delle tendenze carnali, le conserverà fino alla fine, ma è qualcuno dove è stata innestata una natura meravigliosa, nuova. E l'opera dello Spirito Santo è proprio quella di farci comprendere questa opera nuova. Non è quella di dirci: smettila, molla, stai attento. No, ma è quella di illuminare quello che Dio ha fatto in noi, perché solamente se si illumina questa realtà, miracolosamente, come vedremo dopo, non saremo costretti a soddisfare i desideri della carne, anche se li possiamo sentire, ma non saremo indotti a doverli realizzare. E allora, dicevo, nella nostra carne non troveremo niente di buono, come ci fa comprendere bene l'apostolo Paolo in tante parti. Anche nel capitolo 8 troviamo una parte molto bella, lo leggo velocemente io: poiché quelli che sono secondo la carne hanno animo alle cose della carne, Ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito. E a che cosa ha animo la carne secondo voi? Perché ciò a cui la carne ha animo, ha spinta, attitudine, è morte. Quando diciamo morte, non significa solamente quando vengono quei sentimenti mi vorrei distruggere, quindi quei sentimenti di autodistruzione che sono comuni poi in chi realmente, per il proprio orgoglio tante volte, è strano, cioè ha voluto costruire una cosa, ha voluto ostinarsi in una direzione sbagliata, non gli riesce di spuntare e a un certo punto si arrabbia con se stesso, dice mi devo distruggere, mi devo fare fuori. Noi tante volte diciamo mischino, ma tante volte, non so se si usa questo vocabolo da voi, no, poverino, poverino, poveretto, poveretto. Ma tante volte l'autodistruzione è quasi un meccanismo perverso in cui tu quasi quasi dici non è possibile, la realtà è brutta, devo parmi per forza fuori, non esiste un'altra realtà. Non esiste, è come se stessi dicendo pure a Dio, tu non hai fatto niente, Signore. Povero ero e povero sono rimasto. Immaginate la tristezza di Dio a sentire questi atteggiamenti nella nostra vita. Ci vengono, non è strano, però lo Spirito Santo ci vuole aiutare per non cadere in queste trappole, farci vedere che ciò a cui la carne ha l'animo è morte. Se abbiamo coltivato la nostra carne, se l'abbiamo addomesticata, se l'abbiamo alimentata, alla fine la sua spinta è una spinta di morte, di autodistruzione, o una spinta solamente di morte come corruzione, come corruttibilità, come costruire delle cose che magari, sapete, in questo mondo valgono tanto, ma poi, quando saremo in un altro mondo, dove quello che vale si vede veramente, allora non varranno niente. Tante volte, molte persone, quando magari parliamo all'inizio nel mio studio, e capiscono che sono così uno psichiatra cristiano, cominciano a dire ma questo fatto dell'inferno non è giusto che persone vadano all'inferno, ma perché uno allora se uno si è divertito su questa vita che fa, non si può divertire e poi alla fine deve pagare dopo, e le persone magari che hanno goduto, ma non hai capito niente. Lo Spirito Santo ci fa comprendere che siamo noi a scegliere il nostro destino eterno. Sapete, anche quelle persone che sembra che godano all'esterno, all'interno è come se lo avessero scelto già l'inferno tante volte. Infatti il godere, il cercare tante volte di fare delle cose esteriori è proprio per negare questo vuoto assoluto che c'è di dentro. Voi troverete tante persone intorno a voi che sembra che sono chissà che, magari le invidierete pure, dice magari fossi come lui, ma queste persone sanno di avere già l'inferno dentro, sanno di avere il vuoto assoluto, sanno di avere veramente il caos di dentro, sanno che lo stanno scegliendo, che lo hanno scelto, ma devono distrarsi, devono fare finta di niente, e se lo portano già dentro questo inferno, anche se cercano di colorarlo, di abbellirlo, di renderlo confortevole all'esterno, di indurre altre persone a vivere solamente per l'esteriorità, già c'hanno l'inferno dentro. E quindi, quando saranno poi di fronte all'eternità, non ci sarà una punizione, un premio, già è così. Perché? Perché di fronte all'eternità, lì dove le cose si vedranno nella realtà, allora forse una persona che all'esterno era un misero, forse, non era poi tanto ricco, verrà fuori quel regno meraviglioso che Dio ha messo dentro di lui. Ma in un'altra persona che era ricca, che aveva chissà che cosa, aveva tutto, verrà fuori il caos e l'inferno che aveva già dentro. È come a dire che tutto già avviene prima, avviene nella nostra inclinazione, nel nostro desiderio, nella nostra ricerca. C'è chi si porterà l'inferno, il vuoto dentro, e poi lo dovrà riconoscere. C'è chi si porterà Cristo dentro, e allora quando Cristo sarà manifestato in gloria, anche tu che hai portato questo tesoro riceverai una grande onorificenza. Forse qui non riceverai molti onori, tante volte riceverai delle persecuzioni, riceverai delle incomprensioni, ma stai portando dentro quello che vale, e quando saremo lì dove quello che vale si vede veramente, dove non ci sono sovrastrutture, dove non ci sono maschere, dove tante maschere crolleranno, e allora quello che abbiamo costruito veramente secondo lo spirito sarà qualcosa che sussiste, Ecco perché vogliamo costruirlo prima. Vogliamo impararlo a costruire prima. La carne ha animo verso la morte, ha spinta alla morte, ma ciò a cui lo spirito ha tendenza all'animo è vita e pace. Il tuo spirito, attraverso lo Spirito Santo, ti vuole portare alla vita e alla pace. Ciò a cui la carne ha animo è inimicizia contro Dio. E qua andiamo in un altro capitolo un poco scottante. È un poco tragico, perché dice che non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Tante volte noi vogliamo sottomettere la nostra carne a Dio e alla fine sapete cosa succede? Che ci ribelliamo. Prima abbiamo cercato di comprimerci, di reprimerci e poi alla fine diciamo basta Signore, mi stai chiedendo troppo. Dice Signore, ma come ti sto chiedendo troppo? Sei tu che stai cercando di fare passare un cammello attraverso la cruna di un ago? Sei tu che stai cercando di veramente comprimere la tua carne? Ma io non ti ho detto che devi raggiungere la perfezione attraverso la carne? Io non ti ho detto che devi addomesticarla? Io ti ho dato qualcosa di meraviglioso. E certo che in questa maniera ti stancherai e i miei comandamenti saranno più che gravosi, saranno super gravosi. Perché tu non stai scoprendo attraverso la tua fede quello che io ho fatto in te. E allora abbiamo bisogno di comprenderlo per non incorrere in questi problemi. Se usiamo le spinte carnali, anche se sublimate, sapete, noi le possiamo abbellire, le possiamo colorare, le possiamo fare diventare spirituali le nostre tendenze. Persino i farisei, se ricordate, per risparmiarsi l'onere di dover sostenere i loro genitori, ritenevano Corban quello che era i soldi, quelli che erano le loro sostanze per sostenere i genitori, dice no, sono dedicate a Dio, come se Dio invece non gli avesse detto prendetevi cura dei vostri genitori, no, dice i soldi li dedichiamo a Dio, e noi tante volte facciamo così, vuol dire noi ci dedichiamo a te Signore per non amare, noi ci dedichiamo a te Signore perché dobbiamo pregare però per non essere sensibili ai bisogni degli altri, noi ci dedichiamo a te Signore per essere esonerati dai nostri impegni. Signore dice c'è qualcosa che non va, mi pare che questi non hanno capito bene qual è il mio progetto, se voi venite a me è come se dicesse il Signore perché io rinfranchi le vostre ginocchia cadenti, perché io veramente tracci delle vie nuove davanti a voi e perché lo zoppo non continui a zoppicare ma si rialzi e cominci a correre, quindi non dovete venire a me per essere giustificati dal zoppicare. Sapete, ci sono tanti altri gruppi che magari stanno sempre a lamentarsi, siamo carnali, alla fine sono così convinti di esserlo che alla fine giustamente si devono comportare da carnali. Devono confermare quello che hanno confessato con la loro bocca. Ma lo Spirito Santo ci ricorda che noi abbiamo la carne, ma non siamo nella carne, siamo esseri meravigliosi, creati a immagine di Dio. E se noi invece addomestichiamo la carne, sai pur certo che ci sarà un momento in cui ti ribellerai. Tante persone che hanno cercato di sforzare la loro carne, di servire Dio nella forza della carne, ci sarà un momento in cui diranno basta. E ti è successo pure a te, se sei onesto. C'è stato un momento in cui hai detto basta, qua ci perdo le penne, qua veramente ci muoio, qua ci perdo tutto, mi tiro indietro. E allora lì lo Spirito Santo ti ha cominciato a suggerire un modo diverso di servire Dio. Ora noi, pur avendo ancora la carne, non siamo nella carne ma nello Spirito. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in noi, colui che ha risuscitato Dio dai morti vivificherà anche i nostri corpi mortali, entriamo quindi nell'argomento, per mezzo del suo Spirito che abita in noi. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, lo Spirito di Dio abita in voi? Abita in voi? Amen. E allora, guardate cosa dice la Scrittura, e allora questo Spirito, mandato dal Padre, il Padre attraverso lo Spirito Santo, vivificherà i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito. Cosa significa? Cerchiamo di capirlo brevemente. Non sta parlando semplicemente del corpo nuovo che avremo quando saremo col Signore, la redenzione si sarà estesa anche al nostro corpo fisico. Avremo un corpo bello, non so se sarà grosso o magro nelle stesse condizioni, però so che sarà veramente intangibile, sarà incorruttibile, potremo attraversare i muri senza romperci il naso, potremo volare, potremo fare delle cose incredibili. Ma non si tratta di questo tipo di lavoro che lo Spirito Santo compirà trasformando il nostro corpo corruttibile in un corpo meraviglioso, glorioso, incorruttibile, spirituale, ma si tratta di un'opera che già lo Spirito Santo sta facendo ora. Lui sta vivificando il tuo corpo mortale. E perché ha bisogno di vivificarlo? Perché il tuo corpo è come se fosse morto in realtà. Se noi non avessimo lo Spirito Santo, in realtà saremmo come degli zombie. E tante persone sono così in realtà. Anche se le vediamo vitali, sono senza vita, perché stanno camminando solamente nel corpo. Ma il corpo, voi sapete, il corpo, la carne, è qualcosa che già è stata condannata, è già morta. Ecco perché Gesù è dovuto venire simile a carne e a corpo per prendere la condanna. Un discorso profondo, ma comprendete? Proprio perché la carne non aveva nessun bene, e se noi non avessimo beneficiato dell'opera di Gesù saremmo solamente una carne morta. Dice, io una carne morta, che brutto, fa pure puzza, imputridisce. Saremmo una carne morta. Ma Dio ha messo il suo spirito dentro di noi proprio perché la nostra carne morta, che tante volte noi ci sembra chissà che, ma fa puzza in tutti i sensi, dobbiamo lavare infatti ogni tanto, profumare spesso, c'è chi si lava più spesso, chi meno spesso. Ma se Dio ha messo il suo spirito è proprio per vivificare i nostri corpi, come a dire, figlio mio, anche se hai ancora un corpo che fa puzza di morte, e che poi tra l'altro muore pure, cioè a parte che fa puzza di morte, ma che muore, io ho messo il mio spirito in te come una caparra, come una garanzia, come un suggello, come qualche cosa che già ti dice non morirai più. Sono qui, ti dice il Signore, dentro di te attraverso il mio spirito, e il nostro corpo che è morto, che è impotente a causa del peccato, abbiamo detto che non c'ha forza, perché ha una forza di morte, ma non una forza di vita, ma lo spirito. Cosa dice la Scrittura? Il nostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito, cioè la nuova natura, è vita a causa della giustizia, a cagione della giustizia. Troverete scritto in Romani. Il nostro corpo è morto a causa del peccato, ma il nostro spirito è vita, è vivo a causa della giustizia. Quale giustizia? Giustizia personale? La giustizia, Gesù è stato fatto nostra giustizia. Lui ci ha giustificati, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. E allora comprendiamo che c'è qualcosa di incredibile nella nostra vita. C'è una parte che è un corpo, con le tendenze carnali, che è morto, anche se sembra molto vivo. Io non so i vostri corpi, ma ogni tanto sembrano molto vivi, anzi vorrebbero, la vostra carne vorrebbe proprio sbranare altre carni. Eppure è morta, e abbiamo uno spirito invece che sembra morto, ma è vivo. Vedete che cose strane? La carne che sembra viva, e la sentiamo sempre, le spinte carnali, e poi tante volte con la nostra mente aderiamo, e questo è il male. Non è il male sentirle, dicevo poco fa, ma il male è che poi la nostra mente, messa un poco come cuscinetto tra questi due fuochi, uno santo e uno un po' meno santo, direi, la nostra mente si trova proprio a disagio tante volte, perché c'è un fuoco santo, ma c'è un fuoco di carne, un fuoco di paglia sarebbe. Allora lì comprendiamo che è strano, ma la nostra carne, che sembra essere così vitale, così forte, che sembra poter imprimere in ognuno di noi quasi una spinta fortissima, dice, ma se io non odio non riesco a fare niente. E sembra una spinta forte, ma non è vita quella spinta, quello è un carburante non ecologico, ti brucerà il motore, se, specialmente se sei cristiano, ti brucerà il motore sicuro. È uno spirito che sembra inesistente, sembra morto, e invece è vitale, è fortissimo, c'è tutta l'energia dell'universo. E allora lo Spirito Santo, e qua entriamo proprio nella parte finale, conclusiva di questo secondo studio, Lo Spirito Santo cosa fa? Attraverso la parola di Dio e la nostra fede illumina questo seme vitale che è piantato dentro di noi. Questo è importante. Come lo Spirito Santo vivifica il nostro corpo? Forse ci butta un secchio d'acqua? In un certo senso sì, solo che quest'acqua è la parola di Dio. Ci butta la parola di Dio. Questa acqua meravigliosa che viene predicata, viene annunziata, viene espressa, è un modo con cui lo Spirito Santo vuole realmente innaffiare questo seme, che è il nostro spirito, che è il regno di Dio in noi. Arriva quest'acqua della parola, e lo Spirito Santo attraverso quest'acqua porta vita, fa sgorgare, fa nascere questo seme in maniera tale da vivificare i nostri corpi mortali, che in questa maniera sapete cosa succede? Che anziché diventare strumenti distruttivi, perché essendo mortali, essendo corrotti, portano distruzione. Se noi camminiamo con le pistole e spariamo sempre, faremo un sacco di vittime. Quante vittime hai fatto con i tuoi risentimenti? Con le tue amarezze? Con le tue paure? Abbiamo fatto un sacco di vittime. Lo Spirito Santo attraverso la parola questa mattina vuole vivificare il tuo corpo in maniera tale che non sia più uno strumento di morte, di contagio, di malattie tremende come la paura, l'amarezza. Sono malattie molto contagiose e chi le ha prese ne sa qualcosa. Ma vuole fare diventare il tuo corpo uno strumento di giustizia. Ecco perché lo Spirito Santo vuole vivificare il tuo corpo, perché senza questa opera di vivificazione il tuo corpo rimarrà uno strumento distruttivo per te e per gli altri. Lo Spirito Santo non si rassegna a questo e opera, lavora attraverso la parola di Dio, attraverso le predicazioni, attraverso la sua rivelazione, sentivamo questa mattina, attraverso la sua opera insondabile, imperscrutabile per certi versi, lavora profondamente perché? Perché è convinto da trasformarci, è convinto di trasformarci, scusate, da degli specie di Rambo spirituali, come a dire persone che anziché portare vita poi uccidono tutti i nemici, perché giustamente se uno la pensa diversamente è un nemico, ci vuole trasformare in degli aiutatori dell'allegrezza altrui, ci vuole trasformare in delle tenere nutrici, ci vuole trasformare in delle persone che veramente possano portare i pesi gli uni degli altri, non lanciarsi i pesi, portarli gli uni degli altri. Ci vuole trasformare in questo, ecco perché la sua opera vuole vivificare, cioè, come a dire, il nostro corpo resterà morto. Il nostro corpo, questo di qua, lo lasceremo, gloria a Dio, perché ne avremo uno migliore però. Ma in questo momento Dio non vuole buttarlo, non vuole metterlo nel cestino della spazzatura, ma ha un progetto, cioè che è vivificare il nostro corpo, cioè che la vita meravigliosa che Lui ha messo in noi attraverso lo Spirito Santo diventi la vita del nostro corpo. Perché sapete, noi non ci possiamo staccare dal nostro corpo, come tante volte gli orientali pensano. Dice, io vado con la mia immagine astrale, vado là, faccio il bene, così poi ritorno. E noi tante volte cristiani pensiamo così, io vado così con la mente, anzi mando lo Spirito Santo, dice no un momento, lo Spirito Santo guarda che vuole mandare te, allora mettetevi d'accordo, no ma io sono più spirituale perché ci vado solamente nello Spirito, no, ma lo Spirito Santo vuole usare il tuo corpo, che hai usato fino ad ora come uno strumento di ingiustizia, ma ora, Dio vuole farlo cooperare pure al progetto, tante cose le dobbiamo fare per forza col corpo, come si fa a dare un bicchiere d'acqua a uno che ha sete? Dici, Spirito Santo, dagli da bere. No, Spirito Santo dice, dagli da bere tu. Non è così. E allora abbiamo bisogno di essere vivificati nel nostro corpo mortale perché possiamo gradualmente e progressivamente aderire al progetto di Dio con i nostri corpi. E appena facciamo entrare il nostro corpo in casa, anziché fare degli specie di Tarzan che cominciamo a urlare, a battere il petto e dire, fare urli della giungla, probabilmente il nostro corpo, anche se stanco, potrà accorgersi che c'è qualcosa da fare e dare una mano a nostra moglie, magari. Cioè le mogli dicono, questo sarebbe un miracolo incredibile. Ma questi miracoli possono succedere se comprendiamo che questa opera di vivificazione è un'opera fatta sì per adibire il nostro corpo a servire, ad amarci, a rispettarci di più. E questo trasformerà i nostri corpi, come dice sempre in Romani. Lo leggo io brevemente in Romani. In Romani 6, verso 19, Paolo ogni tanto usava questa espressione: io parlo alla maniera degli uomini, come a dire, perché qua vi devo parlare sempre terra a terra, perché non capite mai niente. Però comunicava abbastanza, l'importante è la comunicazione. Dice: io parlo alla maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e della iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora il vostro corpo, le vostre membra, a servizio della giustizia, con l'effetto, con il risultato di una santificazione. Guardate che bello. E allora il progetto dello Spirito Santo è quello di vivificare il tuo corpo, di trasmettere quella vita meravigliosa che c'è nel tuo spirito, perché lì c'è già la vita. Fratelli, questa è una cosa incredibile, ma meravigliosa e vera. Dio ha già messo una vita meravigliosa in noi. Però se questa vita non si trasferisce alla nostra mente e al nostro corpo, saremo persone con una grande vita dentro, ma con una espressione nulla, inesistente all'esterno. Ma Dio ha progettato che anche i nostri corpi cooperino al suo progetto, perché dobbiamo camminare, andare, parlare, testimoniare, e tutte queste cose dobbiamo farle ancora col corpo. E allora il nostro corpo può diventare uno strumento di giustizia, non più asservito, e questa è un'opera progressiva, la scoprirai nella tua vita. Mentre prima il tuo corpo era sempre asservito all'egoismo, a dire sempre io, tutto quello che ruota intorno a me, cosa mi può stare bene, cosa mi può interessare, cosa mi può convenire, cosa può essere sempre a me. Ma man mano che realizzi più la realtà di Cristo, ti accorgerai che diventi più sensibile agli altri, più sensibile alle esigenze degli altri. È un miracolo, è contrario alla logica egoistica del nostro corpo. Il nostro corpo viene mortificato, proprio è mortificato tante volte. Ma come? Attraverso un'autofustigazione? No. Attraverso l'imposizione di pesi incredibili che poi ti faranno scoppiare? No. Con un corso accelerato di Galateo per la tua carne? No. Ma attraverso l'opera dello Spirito, vedremo meglio nell'ultimo studio, saranno mortificate le tendenze della tua carne. Infatti l'Apostolo Paolo dice: attraverso lo Spirito mortificate la carne, non senza, attraverso lo spirito non ci tentate, perché la carne è immortificabile, non vuole morire, non può morire a meno che non viene vivificata il nostro corpo attraverso lo Spirito Santo. E allora avere comunione con lo Spirito Santo ci porterà a mortificare gli atti del nostro corpo, dirà in Romani 8:13, e a scoprire e a vivere i frutti del nostro spirito. Questo è quello con cui voglio concludere questa mattina. 8:13, lo leggiamo questo versetto, visto che l'abbiamo citato e abbiamo Romani sempre a portata di mano. Dice così: fratelli, noi non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. E questa morte, ricordiamo, non è un discorso di salvezza, perché ci sono tanti credenti che muoiono super carnali, ma è un discorso di giudizio retributivo, come a dire: se tu hai costruito qualche cosa sul fondamento di Cristo, che è paglia, fieno, niente, quando sarà il momento del giudizio, quando sarà il momento in cui si vede quello che vale, dice: tu su che cosa hai costruito? Signore, io ho fatto una cosa carnale immensa. Dice: la puoi buttare. Dice: io ho fatto quest'altra cosa carnale immensa, non mi interessa. Dice: ma come, signore? Era, tutti dicevano che era una cosa grande. Sì, però era secondo la carne. E allora dice: c'hai solamente il fondamento, la mia grazia ti è bastata, anzi ti ha salvato per un pelo. Ma qualcun altro invece, andando lì È come se costruendo secondo lo Spirito, allora entrerà largamente, vi sarà provveduta l'entrata nel regno di Dio a voti più grandi, a piena promozione, non scampati proprio per miracolo. E allora, ma se mediante, ecco, se invece vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito, mediante lo Spirito, sottolineato, fratelli, mortificate, non moltiplicate, stavo dicendo moltiplicate, ho detto no, c'è un piccolo problema, perché noi tante volte li moltiplichiamo, i problemi della carne, no? Se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. Gloria a Dio, se mediante lo Spirito, se mediante lo Spirito, ci alziamo in piedi. C'è qualcuno di voi che ha cercato di mortificare, no, di mortificarsi. Tante volte ci mortifichiamo, ma non siamo poi tanto desiderosi di cambiare. Ah, come sono mortificato. Ma era un modo di dire, come a dire, che ci siamo dispiaciuti, però in realtà non. Poi la nostra carne la vogliamo tenere ben viva. In quel momento l'abbiamo lasciata scappare un momento, mamma mia, l'ho fatta scappare, però la teniamo al guinzaglio per farla scappare in una maniera più sottile, più diplomatica. Ma Dio vuole veramente che la nostra carne sia resa inoffensiva per noi e per gli altri. Però non vuole usare la frusta, non vuole usare i metodi coercitivi, perché sa che la carne non muore, ma può essere vivificata solamente attraverso lo Spirito Santo. E quello che lo Spirito Santo fa per vivificare la tua carne è una cosa meravigliosa. La vedremo nell'ultimo, ma la accenniamo perché è importante. Lo Spirito Santo attraverso la parola non ci dice: mortificate la vostra carne e così vivrete la vita spirituale. No, dice perfettamente il contrario. Camminate per lo Spirito e come risultato non sarete costretti a esprimere la vostra natura carnale, perché la vostra natura carnale, il vostro corpo sarà vivificato dallo Spirito che è in voi. E allora questa mattina lo Spirito Santo ci dice: volete realizzare amore, pace, gioia, dolcezza, autocontrollo, tutti questi frutti meravigliosi che sono di questo giardino che ha messo dentro di noi, li volete realizzare? E allora siate ripieni dello Spirito Santo, siate ripieni di me, ci dice il Signore. Siate ripieni di me. Ma perché? Dice il Signore, ma io vorrei fare un corso invece di autocontrollo, di training autogeno, di controllo del pensiero, di meditazione trascendentale, per riuscire, di yoga, per riuscire a controllare i miei sentimenti. Non controlli niente. Io ho messo dentro di te qualcosa di meraviglioso, ti dice il Signore. Io ho messo una identità nuova. Io ti ho dato il mio Spirito, perché il mio Spirito ti aiuti a scoprirla. A scoprirla, a realizzarla, perché il mio Spirito vivifichi il tuo corpo mortale. E allora cosa devi fare per realizzare questo? Sii ripieno dello Spirito. Qualcuno critica i carismatici, e voi sempre che cantate, che lodate, sempre che. Ma che serve? Altro che serve. Certo, se è solamente come sfogo emotivo non serve a niente, ma se questo ci porta a una confidenza con lo Spirito Santo, e allora lo Spirito Santo ci farà scoprire questi tesori, e noi li scopriremo, li useremo. E tante persone invece che si sforzano tremendamente di spostare dei pesi enormi nella loro mente, si verranno superati da dei credenti che solamente credono. Credenti dovrebbe essere che uno crede. Credono in quello che Dio ha fatto in loro, e questo miracolo del cambiamento avviene, miracolo dell'amore, della pace, della gioia. Questi miracoli cominciano a funzionare, e gli altri diranno: ma come fai a sorridere? Ma forse vivi in un altro pianeta? No, vivo nello stesso pianeta, ricevo gli stessi bombardamenti, ma sto guardando un altro regno che è dentro di me, lo sto scoprendo, lo sto sperimentando, è questo che mi fa gioire, non certo quello che il governo sta facendo, non certo quello che succede intorno a me, ma quello che mi fa gioire è quello che Dio ha messo in me, mi fa gioire, e mi fa gioire non per sfuggire al mio impegno, non mi fa gioire per nascondermi in questo regno, ma perché dentro questo regno trovi energie nuove per portarle fuori, per comunicare la buona novella, per trasmettere la luce per fare risplendere il messaggio del Vangelo, perché altri scoprono questo regno nei loro cuori. E allora, vuoi realizzare questo, dice il Signore, sii ripieno del mio spirito, parla, parlandovi gli uni gli altri con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando con cuor vostro al Signore e rendendo del continuo grazie a Dio. Questo è un modo con cui lo Spirito Santo ti porterà a realizzare queste cose. E ancora la parola di Cristo, abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi e ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza. E lo Spirito Santo, che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È questo che lo Spirito Santo sta dicendo questa mattina a tanti di voi che sono stanchi di addomesticare la loro carne, non ne possono proprio più, quasi quasi l'hanno lasciata così, come un cane che prima si tiene al guinzaglio, poi alla fine diventa così forte che basta, lo libero, e chi sbrana sbrana, e siete rassegnati forse ad essere dominati dalla vostra carne. No, dice questa mattina lo Spirito Santo, io vi ho dato un sistema diverso. Se il vostro meccanismo, se il vostro sistema è fallito, non scoraggiatevi, non scoraggiatevi. Io ho messo dentro di voi un sistema che non fallisce. Ho messo la verità della mia presenza è in voi. Ho messo degli uomini nuovi dentro ognuno di voi. Ho messo degli esseri meravigliosi, il vostro spirito è meraviglioso. È come se dicesse lo Spirito Santo, io lo vedo, ma voi cosa state guardando? Voi state guardando solamente la vostra carne. Prima l'avete guardata con gioia e partecipazione, all'inizio quando eravate molto zelanti, poi l'avete guardata come una nemica, perché avete capito che non era poi tanto buona, ora la state guardando solamente con rassegnazione e dire... ormai mi ha sconfitto, ma io sto guardando un'altra cosa, dice lo Spirito Santo, io sto guardando quegli esseri meravigliosi che vi ho fatto dentro e voglio che voi lo guardiate pure, perché lì trovate questi frutti nuovi, lì trovate pace, gioia, amore e lì imparerete a scoprirli, a camminare per questi frutti e la vostra carne miracolosamente non sarà costretta più a condizionarvi. E questo è il miracolo, lo vogliamo sperimentare, lo vogliamo realizzare, e allora apriamoci allo Spirito Santo, apriamoci alla sua presenza, la parola di Dio abiti in noi, perché la parola di Dio ci dice veramente chi siamo, ci dice veramente dell'opera di Dio, ci attesta insieme allo Spirito Santo. Abbiamo detto ieri che lo Spirito Santo attesta, testimonia, ma la parola testimonia dello Spirito, lo Spirito testimonia della parola. Queste certezze Dio ce le dà, perché? Perché nessuno di noi si debba sentire scoraggiato, distrutto, deluso, confuso, come tante volte siamo, ma perché ognuno di noi possa rialzarsi e dire, Signore, allora potrò vincere i miei pensieri negativi, allora li potrò sconfiggere. Preghiamo un attimo. Alleluia, Signore. Signore, vogliamo veramente riconoscere che tante volte ci siamo sforzati, abbiamo cercato di raggiungere la perfezione attraverso la nostra carne, o forse ci abbiamo anche rinunziato alla perfezione, ci siamo rassegnati a vivere da imperfetti, da negativi, da distruttivi, da angosciati, da pieni di amarezza. Ma questa mattina, Signore, Tu vuoi realmente risvegliare la nostra fiducia, vuoi risvegliare veramente il nostro entusiasmo? Vuoi veramente risvegliare la nostra determinazione di fede? Perché per fede e pazienza possiamo ereditare quelle promesse meravigliose. Signore, ti chiedo che in questo momento, sento che ci sono tanti di noi che sono diventati indolenti, che sono diventati apatici, che si sono scoraggiati perché hanno detto no, queste promesse non le ho realizzate, non le realizzerò mai. Signore, ti prego che in questo momento, tutti quelli che siamo qui, tutti quelli che si sono scoraggiati, tutti quelli che sono stati sommersi dalla loro carne, tutti quelli che sono stati schiacciati dai loro sentimenti negativi, possano non essere più indolenti, apatici, ma possano realmente riprendere un cammino di fede e pazienza e perseveranza, perché le tue promesse sono vere, sono sì e amen, alla gloria di Cristo, alla gloria di Dio. E allora questa mattina vogliamo, Signore, dire sì, Signore, crediamo che ci hai fatto uomini nuovi, crediamo che ci hai fatto più che vincitori, crediamo che possiamo ogni cosa in te che ci fortifichi, vogliamo confessare positivamente, vogliamo credere queste cose col nostro cuore, ma poiché le crediamo vogliamo parlarle anche, Signore, perché la fede parla e non vogliamo parlare più solamente le nostre debolezze, le nostre insufficienze, vogliamo parlare quello che Tu hai fatto, la Tua gloria, vogliamo confessare, vogliamo proclamare, professare quello che Tu hai fatto in noi, Signore, sapendo che è una realtà che non finirà mai, una realtà che possiamo attingere questa mattina e che ci renderà vincitori sempre di più sulla nostra carne, attraverso il Tuo Spirito che ci vivifica. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.